Volontariato. Un'occasione per fare la differenza.
Ben ritrovati da Maria Luisa Secchi, nuovo appuntamento del podcast Volontariato, un'occasione per fare la differenza, realizzato dal Centro Servizi Volontariato della Sardegna. E qui con me per realizzare questa puntata il collega Simone Cavagnino. Ciao Simone.
Ciao, ben trovati.
Sarà un piacere dialogare, conversare e trascorrere una mezz'ora assieme con Antonello e Gabriele Comina, che ci parleranno della cooperativa sociale Comunità Il Seme. Ben ritrovati entrambi.
Grazie, è un piacere e grazie per l'invito.
Grazie per l'invito.
Antonello e Gabriel sono padre e figlio, appunto, come dicevamo, ci parleranno della cooperativa sociale che ha sede a Santa Giusta. Ecco, ma andrei dritta al nome che avete scelto, cooperativa sociale Comunità Il Seme. Mi piace ritornare sul nome evocativo, che credo dica tanto anche sulla vostra realtà. Il seme simboleggia la fiducia, la pazienza, ma soprattutto rappresenta un potenziale inespresso, un nuovo inizio. Ci puoi raccontare, ecco, in quale modo poi si delinea, si concretizza questo simbolo, ecco, nelle vostre attività?
Diciamo che è il rinascere, è la rinascita. Soprattutto la ricerca, anche attraverso il lavoro, di quelle opportunità per ripartire. Ed è stato questo l'elemento che ha ispirato il gruppo che ha promosso la cooperativa. Guardate, 40 anni fa, era una di quelle iniziative importanti che nascono dal post Basaglia. Nasce da ragazzi e ragazze che avevano un'enorme difficoltà. Pensate, tutti diciottenni, eravamo in 10.
1985,
sì. E grazie anche al supporto che di una coppia, di Antonello e di Antonietta, che venivano dall'esperienza di Capodarco. I Sardini nascono in quel periodo tre esperienze importanti, di cui una è il Seme, l'altra è la comunità di Sesto e l'altra ancora, e forse la prima cooperativa di comunità, che era la cooperativa Monte Arci a Morgongiuri. Animarono un paese. Erano i primi obiettori di coscienza che andarono a rilanciare quelle esperienze. Ecco, invece al Seme facemmo un'iniziativa diversa, ricercare, costruire una opportunità di accoglienza e di vita, ma anche di lavoro, recuperando quell'alto valore sociale che esprimeva l'agricoltura contadina in Sardegna.
Quindi l'arte del coltivare.
L'arte del coltivare. Pensate, è una delle prime esperienze di agricoltura sociale che nasce in Italia. E nasce ripartendo da quel grande valore dell'agricoltura sociale che veniva espressa dall'agricoltura contadina e pastorale, dalle comunità rurali. Ecco, noi in Sardegna siamo stati innovatori in questo, non noi come Seme, ma la ruralità sarda, no? Nel senso che da noi non c'era mai la persona con disabilità che veniva lasciato ai margini della nostra comunità, no? Tutti avevano un ruolo, no? A tutti veniva dato un ruolo importante per costruire una vita da protagonisti. Ecco, noi siamo ripartiti da lì, dall'esperienza sarda, con questo gruppo di ragazzi, ecco, occupammo un terreno dell'ASL, fondammo il primo orto sociale.
Beh, 40 anni fa. Cioè, 40 anni fa, stiamo parlando veramente di tempi in cui insomma non erano maturate poi tutte le cose che sono arrivate ora nel tempo. Quindi si parla di seme, si può dire che avete iniziato proprio ad arare, sì, un terreno e seminarci l'integrazione, sì, e l'inclusione?
Sì, abbiamo seminato l'integrazione e l'inclusione e soprattutto l'innovazione sociale. Pensate, la legge in Italia sull'agricoltura sociale del 2015. Noi partiamo con questi elementi dal 1985, ma soprattutto costruiamo una grande opportunità per ragazzi e ragazze che attraverso il lavoro e l'agricoltura hanno costruito importanti percorsi di integrazione sociale e di inclusione lavorativa. Poi l'aspetto più importante è che non ci si è fermati lì. Ecco, e la cosa importante è che questo gruppo di ragazze e ragazze con diverse abilità. Pensate, quando abbiamo costituito la cooperativa c'era un problema anche per costituirla, perché la metà dei ragazzi sono interdetti.
Ecco, perché appunto ricordiamolo a chi si rivolgono le vostre attività. Tu prima hai parlato della legge Basaglia.
Ah, sì. erano ragazzi con grossi problemi di tipo psichiatrico. Il notaio per la Costituzione chiuse non solo uno, ma tutti e due. Però ecco, per
col senno del poi fece benissimo.
Di costruire una cooperativa agrosociale. Prima non c'era una... Le cooperative sociali non erano riconosciute, per cui eravamo una cooperativa come tutte le altre, per cui dovevamo costruire davvero dei percorsi. Ecco, noi li abbiamo costruiti giorno dopo giorno. Ecco, i ragazzi che sono insieme non sono mai mancati un giorno. La cooperativa non ha mai smesso un giorno la sua attività e soprattutto ha cercato di diffonderla fuori, no? Ha cercato di costruire delle relazioni anche a livello internazionale. Noi oggi abbiamo un'importante relazione internazionale, noi siamo parte integrante di una comunità che abbiamo in Colombia, dove i ragazzi vengono tolti dalle coltivazioni di coca inseriti in percorsi di studio, ma soprattutto abbiamo una serie di iniziative qui che sono importanti, di tipo comunitario e di tipo di lavoro. Oristano, Santa Giusta e l'altra, l'ultima nata, tra Oschidi e Tempio.
E quindi complessivamente quante persone fanno riferimento alle vostre strutture, alle vostre attività?
Guarda, normalmente riguardo all'ambito dell'esecuzione penale sono ogni anno i ragazzi che vengono accolti stabilmente o per un periodo parziale di tempo nell'ambito della comunità sono 80, un'ottantina tutti gli anni. E per quanto riguarda invece l'ambito delle disabilità, abbiamo dei percorsi di accoglienza interni alla comunità, dei soci e degli altri ragazzi, che per una ventina di ragazzi tutti gli anni.
È interessante proprio il vostro lavoro, poi mi viene da chiederti e da chiedervi, poi tra poco coinvolgeremo anche tuo figlio Gabriel che è qui con noi, in che modo è cambiato l'approccio alla disabilità in questi anni? Sicuramente avete fatto un'opera molto importante proprio sotto questo punto di vista e poi le vostre attività in realtà si sono diramate anche verso altre direzioni. Una su tutte, per esempio, l'archeologia.
Sì, ad esempio riguardo ai cambiamenti che ci sono stati. Pensate, 40 anni fa non era così facile coinvolgere ragazzi con diverse abilità in attività di questo tipo, perché vi erano delle resistenze particolari. Tutto era orientato all'istituzionalizzazione. Ecco. Io partì dall'esempio di due ragazzi del mio paese, no? Due persone, uno era un signore che comunque il paese aveva accolto pienamente, gli aveva dato 80 pecore e lui ha seguito un percorso di vita sino agli 87 anni da protagonista attivo nella comunità. L'altro, che pure aveva delle capacità invece in campo agricolo, e venne istituzionalizzato a Sassari, no? Lui invece li ha perse totalmente. Ecco, l'esempio è questo, che ripartire invece dal creare delle opportunità vere di protagonismo e di vita nelle comunità diventa il luogo dell'integrazione e dell'accoglienza. Ecco, oggi è cambiata, perché comunque vi è un protagonismo attivo di questi ambiti, di intervento e di questi ambiti della socialità e della socializzazione. E l'altro è importante che comunque abbiamo individuato in ambiti diversi, non solo quello dell'agricoltura sociale, ma altri due importanti, no? Quello dell'arte e dell'archeologia.
Archeologia che vi ha portati, insomma, sì, anche un'importante sì, scoperta.
Sì. Diciamolo sì, perché sì, è importante, diciamo, è una cosa sì, molto carina. Sì,
sì. Rispetto all'archeologia, ecco, noi cominciamo un'importante attività con la casa di reclusione di Oristano, allora la vecchia casa di Piazza Manno. Nasce attraverso anche una mia visita, attraverso una visita ispettiva che facemmo, andai ad accompagnare un senatore che era il segretario della Commissione dei diritti civili del Senato, una serie di visite un po' in tutte le carceri di Sarta. E con quelli di Oristano discutemmo su quali opportunità creare per i detenuti e le detenute, allora, per capire, erano tutti e due. E col direttore del carcere, con l'area educativa, individuiamo appunto quello dell'archeologia. Allora, coinvolgiamo in questa iniziativa l'Università di Sassari e una serie di comuni dell'Oristanese, in particolare Santa Giusta e Fornongianus. Questo ci portò a promuovere e a realizzare una serie di primi progetti, no? Uno su Santa Giusta e l'altro su Ponte Romano di Santa Giusta, l'altro l'anfiteatro romano di di Fordongianus. È nell'ambito di tre campagne di scavi siamo riusciti a riportare alla luce l'intero anfiteatro, coinvolgendo 10 detenuti, la cosa importante è che coinvolgendo 10 giovani locali, per un detenuto un giovane con svantaggiato della comunità locale, in maniera tale da creare partecipazione attiva nella comunità. Siamo arrivati a questo. E poi abbiamo deciso di continuare, abbiamo pensato di avviare una serie di campagne di scavo in un'area vicino a Pesaria, l'area di Santeria, dove stanno, c'è un importante villaggio nuragico con porto. Ecco, non è stato possibile perché nel frattempo era stato acquisito da un privato. E allora con quel professor Zucca decidemmo, perché non proponiamo anche una cosa che sicuramente troverà delle resistenze come tutte le altre iniziative, però siccome parte dal carcere probabilmente ve lo permette. No? Allora abbiamo proposto di rincominciare gli scavi dopo il 71, gli scavi di Monte Bramma. Ecco, in un anno abbiamo, con i ragazzi che venivano dal carcere, abbiamo riavviato il cantiere di Monte Bramma, scoprendo di nuovo i primi due giganti.
Primi due giganti, oggi se ne parla tanto, ma insomma è bello anche raccontarlo in questi termini, anche perché ci fa capire quanto veramente l'importanza di attività come la vostra, e quindi che mettono al centro veramente il bene altrui, il volontariato, ma anche la valorizzazione del territorio, possano incidere anche nella quotidianità e nella vita sociale a 360 gradi, quindi anche dando importanza per esempio ai temi dell'arte, della cultura. Ecco, ma proprio tornando a queste due parole chiave, valorizzazione del territorio e volontariato, ecco, quanto sono importanti per voi per capillarizzare le vostre attività e dare valore a voi, ma soprattutto a tutte le persone che ruotano attorno alla cooperativa?
Per noi è l'elemento centrale, ecco, la nostra ragion d'essere. Per quanto riguarda invece l'esperienza all'esterno della nostra azione, è il nostro farci prossimo, che ci porta comunque a costruire dei contributi importanti a diffondere la cultura dell'inclusione, della partecipazione attiva nell'ambito della vita comunità, nell'aiutare l'altro, nel farsi prossimo. Questo è un elemento fondamentale, badate, che certamente ha permesso di costruire grandi opportunità e molte volte anche sopperire a quelle carenze in termini di politiche sociali e di interventi a favore delle fasce più fragili delle popolazioni che vi sono. Ha permesso anche di costruire innovazione coinvolgendo gli enti locali e costruire delle strategie nuove di intervento. Ecco, oggi, per riprendere il discorso dei cambiamenti che ci sono stati in questi 40 anni, vi è un'attenzione nuova in questo rapporto importante fra volontariato e istituzioni, fra volontariato e la generalità del terzo settore, ecco, è riconosciuto. Ecco, questa grazie.
È riconosciuto dalle istituzioni, speriamo lo diventi anche di più, lo sia anche di più, mentre invece la risposta di noi cittadini, delle persone comuni oggi, qual è? Cambiata, è maturata in questi 40 anni?
C'è una grande attenzione, grande attenzione e un grande coinvolgimento. Pensate, nell'ambito delle attività che facciamo noi sull'esecuzione penale, sono persone che per diverse misure, no, messe alla prova o pubblica utilità o quant'altro, no, passano per la nostra attività. Ecco, un terzo di queste persone continua anche dopo il periodo di pena. Pensate,
un numero importante.
Le pene coinvolgono tutti, badate. Noi in questo momento, nella nostra azione, nella nostra attività, sono coinvolti un medico, due avvocati, due insegnanti, tutti insieme ad altri ragazzi che vengono da situazioni di grande disagio. No? Invece coinvolge un po' tutti, è uno spaccato della società. Però la cosa importante è che questi ragazzi poi continuano lì. E poi la comunità ha permesso anche di valorizzare i grandi valori, perché partono con esperienze di vita che sono nate nella comunità. E questa è una cosa importante.
Maria Luisa, una domanda che viene poi da fare sia al padre che al figlio, quindi partiamo dal padre e poi arriviamo al figlio. Antonello, ma tu quanti figli hai?
Uno.
Ok, ma
uno con gli intermi come famiglia, però esatto. Io ho fatto una scelta di di vita
in tutti questi anni
di vita nella comunità, poi in termini di figli, ecco, che, o meglio fratelli, tanti fratelli, non solo figli, con cui ho condiviso tutti i miei anni di attività nella comunità e di vita nella comunità sono tantissimi.
Gabriel, tu quanti fratelli hai?
Sono figlio unico, però penso che umanamente ho tanti 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 fratelli e sorelle che ho avuto il piacere e la fortuna di conoscere durante tutti questi anni di vita e di esperienza nella nostra comunità. Penso che
ci puoi anche dire quanti anni hai, puoi ancora dichiararlo. Bene, puoi permettertelo.
Sì, ci devi dire anche che cosa studi, insomma ci arriviamo.
Ho 21 anni e studio qui alla Facoltà di Scienze dell'Educazione di Cagliari da 2 anni. Ho scelto questo percorso di studi poiché non per il semplice seguire le orme del padre, ma per un interesse nel farsi avanti nel prossimo. Ho capito che per imparare qualcosa nella vita è bene ascoltare e guardare gli altri, chi è più fortunato, chi è più svantaggiato in tanti aspetti. E questo è stato un punto di crescita per me. Penso che l'attività di volontariato in queste realtà debba essere una cosa che ogni ragazzo deve fare nella sua vita per sensibilizzarsi agli altri.
Ti capita di parlarne con i tuoi coetanei adesso, ad esempio, che frequenti un ambiente come quello universitario, no? Che rappresenta un po', diciamo, un ambiente disparato, no? I tuoi colleghi e le tue colleghe arriveranno, immagino, sicuramente da diversi ambienti, diverse esperienze, diversi territori anche. Ti capita di condividere la tua esperienza?
Sì, onestamente io per quasi tutta la mia vita ho dato per scontato tutto quello che mi circondava. Quando invece ho incontrato le realtà degli altri ragazzi, mi sono reso conto che non era così, anzi, che questo mio valore poteva appunto ispirare a loro a fare questo tipo di attività. Con i miei colleghi ho notato tanta ammirazione, anche se quasi non me la merito, perché sento che il grosso del lavoro l'ha fatto mio padre, a me piacerebbe continuarlo in futuro, però ancora sto coltivando.
Torniamo al coltivare.
Però. Torniamo al seme.
Torniamo, cioè, al seme, sì.
Sì. Ho notato invece molto supporto da parte della mia facoltà, dei professori, che appunto arriverà a marzo un ricercatore dal Giappone per visitare la nostra realtà con i ragazzi disabili, perché cercavano una realtà così in Sardegna e non ne trovavano, ci hanno captato. All'università mi hanno preso come punto di riferimento e questo mi ha fatto molto piacere.
Tra i tuoi coetanei c'è qualcuno che ha manifestato la volontà di avvicinarsi a questo mondo? Ti è capitato?
Sì, soprattutto per quanto riguarda l'ambiente della detenzione penale. Per quanto riguarda la disabilità ho visto un pochettino meno interesse, però sicuramente è una questione anche rispetto al livello di studi che stiamo portando avanti. Magari fra qualche anno cambieranno idea e si orienteranno verso quella direzione, chissà.
Prima parlavamo dell'evoluzione che anche nell'opinione comune c'è stata fortunatamente e anche nelle istituzioni per quanto riguarda l'inclusione sociale di persone che vengono da percorsi di vita che li hanno portati magari a purtroppo stare in carcere o comunque ad avere delle esperienze non positive. Credere nel reinserimento sociale è importante, bisogna sempre, immagino, no, credo, sono di questo ne sono certa, tendere verso questo, però per far sì che ciò avvenga veramente dobbiamo abbattere ogni pregiudizio, ecco, forse il ruolo dei giovani su questo è essenziale.
Esatto, perché noi abbiamo ancora la possibilità di plasmare il nostro cervello ed eliminare completamente i pregiudizi che ci offuscano la vista, che ci impediscono di tendere la mano verso l'altro. I ragazzi sono molto motivati, sono molto più, penso, vedendo i giovani d'oggi, i miei coetanei, c'è una tendenza all'inclusività e al dare una seconda possibilità a tutti.
questo ci rincuora, giusto?
Ah, ma assolutamente, a me è piaciuta molto, Maria Luisa, la tua domanda.
Pensate che quest'anno, sempre in relazione alle esperienze di integrazione delle persone con sottoposte a misure restrittive della libertà personale, quindi in detenzione. Ecco, quest'anno, nell'ambito della presentazione del Sesegno del Fondo Sociale Europeo in Sardegna, a conclusione del Sesegno, no? C'è stata la presentazione dei risultati che ci sono stati. Ecco, una delle tre iniziative che hanno presentato è un'iniziativa del SEME, dove ha inserito, nell'ambito grazie al rapporto col sistema produttivo locale, tre ragazze nell'ambito delle attività. E sono state assunte prima a tempo indeterminato, poi a tempo indeterminato da diverse imprese dell'Oristanese. Questo dopo 14 anni di carcere, nel carcere di Utah. È una prima esperienza di un anno in comunità al SEME e poi di attività che facciamo con la rete che abbiamo attorno alla comunità di imprese. Ecco, questa è una cosa molto importante. Ecco, è importante che le istituzioni, ma anche il sistema produttivo, si faccia carico di realizzare progetti inclusivi e di integrazione. Questo è stato possibile.
Quanto sia importante poi proprio diversa percezione poi che viene data, poi la seconda possibilità che tutti si meritano nella vita, cioè liberarsi veramente dal pregiudizio. Sì, uno può aver sbagliato nella vita, però merita di ripartire. Il vostro è un fulgido esempio, appunto, che questo possa accadere. Rivolgendomi poi a Gabriel, appunto, nel frattempo è avvenuto il passaggio del testimone del microfono, quindi lo descriviamo per i nostri ascoltatori. Ti chiedo, tu hai mantenuto sicuramente dei rapporti con le tante persone che sono
certo.
passate nel corso degli anni tornando poi a quello che dicevamo inizialmente, cioè sono dei fratelli, ci stiamo avviando verso la fine, però questi rapporti poi in che maniera rimangono e restano? Sono dei tatuaggi nell'anima.
Ci sono fasi, la fase di cui quando ero bambino, che sono quasi dei padri. Chiunque ha frequentato il SEME è stato un padre per me in quel momento. Nella mia sfera adolescenziale probabilmente ho trovato più dei fratelli, dei coetanei, anche perché spesso l'utenza penale aveva la mia età, 16, 18 anni, 20 anni. Quindi è difficile quasi vedere un muro dove non c'è, come un ragazzo della mia età, impossibile. Spesso sono nate amicizie anche partendo da quella che può essere la cultura, come la musica. Io avevo una passione per la musica, un altro ragazzo...
Che musica?
Musica rap.
Ok.
La musica rap è nato tutto da lì. È un'amicizia che si è sviluppata così negli anni, perché io l'ho aiutato a registrare le sue canzoni, lui ha trovato in me una figura che lo aiutasse a continuare la sua passione. Ebbene, ancora oggi dopo anni ci teniamo in contatto, lui continua a fare musica, io lo sostengo e così va avanti. Questo è un piccolo esempio di come... In una realtà così, da due vite che non si sarebbero mai incrociate, nasce una scintilla. Invece nella mia fase più adulta, in quella in cui mi sto avviando adesso, vorrei fare tesoro appunto di tutte queste esperienze che ho accumulato negli anni per mettere il mio un domani.
Io vorrei chiudere con una domanda per Antonello, che spero serva di ispirazione a tutti. È chiaro che con questa scelta di vita della quale ci hai parlato all'inizio, veramente emerge, ci spieghi che tu, guardando l'altro o l'altra, vedi la persona, non vedi il detenuto, non vedi la persona che potrebbe avere altre fragilità, ma vedi soltanto la persona. Che sensazione provi tu, Antonello?
Beh, innanzitutto è una cosa, un elemento coinvolgente, no? Nel senso che però poi ti riporta alla normalità, nel senso che stamattina, parlando con Antonio è un ragazzo con una tetraparesi spastica e anche grave, no? Però ha grandissime potenzialità. Lui scrive con il naso, cioè esprime ciò che è dentro, può scrivere solo con il naso, no? Dono della parola o le mani non riesce, e però riesce a fare tantissime cose, no? E stamattina stavamo ragionando sul dopo di noi, no? Perché, però cosa facciamo, no? Perché la sua famiglia ormai il babbo è quasi 85 anni, la mamma ha grandi problemi, no? Quindi cosa fare per il dopo? Allora incominciamo anche in questa fase a costruire delle opportunità per noi e per gli altri, e orientiamo, ecco, quell'attività della comunità anche agli altri, a tanti ragazzi e ragazze che non hanno questa opportunità. Ecco, dopo anni di intervento rimane sempre vivo, ecco, quella motivazione iniziale ci ha portato a costruire questa cosa, ecco, costruire opportunità di rinascita, no? Perché da noi proprio c'è la necessità di costruire opportunità di integrazione e di inclusione. Molte volte non ci sono, perché ci sono grandissimi problemi di inclusione. Noi dobbiamo incidere lì, nelle nostre comunità locali, per riuscire a creare sì una nuova cultura dell'inclusione, ma costruendo delle opportunità. Badate, in Sardegna abbiamo tantissime potenzialità perché siamo portatori di innovazione, l'abbiamo siamo riusciti sempre a esprimerlo nei diversi ambiti di intervento, sia in quello dell'esecuzione penale. Pensavo ad una grande iniziativa che facemmo anni fa, forse 15 anni fa, con le colonie penali sarde, per rilanciare il loro sistema produttivo coinvolgendo i ragazzi. Nacque un'iniziativa innovativa importantissima, no? Che è stata ripresa in tutta Europa, che era appunto la valorizzazione dei prodotti delle colonie penali a marchio Gale Ghiotto di Sardegna. L'altro invece è realizzare, ecco, tutta una serie di iniziative fra dentro e fuori il carcere, cioè non vedere più il carcere come marginalità, invece come luogo comunque che deve essere integrato nella comunità. L'altro ancora invece è farci davvero vedere la nostra normalità come capacità anche di creare opportunità per gli altri nelle nostre comunità.
E con le parole di Antonello finisce e si chiude questo podcast di volontariato, un'occasione per fare la differenza. Simone, grazie, è stato un piacere.
Grazie anche a te, Maria Luisa. Insomma, grazie soprattutto al papà e al figlio che rispondono al nome di Antonello.
Antonello e Gabriel, grazie. Sì. Spero, insomma, i nostri ascoltatori abbiano capito anche quali sguardi. Sì. No, ma che si riesca a trasparire dalle vostre parole questa intesa meravigliosa. Grazie davvero, perché spero sia di ispirazione per tutti. Grazie.
Grazie a voi, soprattutto grazie al nuovo centro di servizi per il volontariato Sardegna, nel senso che anche lì ci deve essere quell'elemento che ci riporta al rinascere, no? E quindi attraverso una iniziativa nuova che porti il CSV ad essere un riferimento forte per tutte le comunità sarde e per la gente di Sardegna.
Bene, grazie ancora e grazie anche a tutti coloro che ci hanno seguito.
Il programma è realizzato a cura del Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna.